come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti. 2. Bisogna portare con sé A. Viveri per almeno 8 giorni. B. Tessere annonarie. C. Carta d'identità. D. Bicchieri. 3. Si può portar via A. Valigetta con effetti e biancheria personali, coperte, eccetera. B. Denari e gioielli. 4. Chiudere a chiave l'appartamento, la casa e prendere con sé le chiavi. 5. Ammalati, anche casi gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. Infermeria si trova nel campo. 6. 20 minuti dopo presentazione di questo biglietto, la famiglia deve essere pronta per la partenza. È l'avviso che i tedeschi distribuirono nel ghetto nella notte di sabato 16 ottobre del 1943, nelle ore della caccia nazista agli ebrei in tutta la città, che finì con la deportazione di 1022 persone, compresi vecchi, malati, donne incinte, neonati e bambini. La retata era iniziata all'alba del sabato dopo una notte insonne di terrore nelle case del ghetto, a causa del lungo susseguirsi di spari e detonazioni. Lo ha raccontato Giacomo De Benedetti nel suo breve 16 ottobre 1943, trasparente come il vetro, ha scritto nella prefazione Natalia Ginzburg. In quella giornata spaventosa solo alcuni romani tentarono di mettere in salvo qualcuno, soprattutto i bambini. I nomi di questi eroi improvvisati sono in gran parte rimasti sconosciuti. Qui vogliamo ricordare i loro tentativi. La sera prima della razzia, il 15 ottobre, una donna di nome Celeste, domestica in casa di un carabiniere, era corsa da Trastevere al ghetto sotto la pioggia. Vi era arrivata trafelata, spettinata, fradicia. Gridava di scappare tutti perché il suo padrone aveva incontrato un tedesco che gli aveva mostrato una lista con i nomi di 200 capi famiglia ebrei che saranno deportati con le famiglie. Nessuno volle crederle, d'altronde come avrebbe potuto immaginare. La signora S non era negli elenchi dei tedeschi e le fu permesso di uscire dal ghetto. Era già a largo Argentina, oltre il Mar Rosso, scrive De Benedetti, quando decise di tornare indietro per cercare di salvare qualcuno. Strinse a sé 4 bambini, disse alle SS che erano suoi e li portò in salvo, fuori dal ghetto. Loro scapparono via e lei svenne. Davanti al caffè di Ponte Garibaldi, un giovane che diceva di essere un giornalista italiano tentò di strappare dalla fila dei prigionieri una ragazza incinta, discutendo in tedesco con una SS. Nel caffè però c'era Anne, la sorella di quella ragazza, in salvo. Istintivamente fece un gesto di disperazione. Il tedesco, capito che le due erano parenti, la afferrò con la bimbetta che aveva accanto e trascinò tutte e tre nel camion. Un altro rimasto senza nome vide una donna con quattro figli trascinata via su Ponte Garibaldi. Si avvicinò, prese una piccola in braccio e disse ai tre tedeschi che era sua. Ma la bambina urlò che voleva la mamma e i tedeschi se la ripresero. E si racconta che a Prati un operaio notò che l'autista di un camion carico di ebrei romani era sceso dal mezzo e si era distratto, per cui saltò alla guida, partì a tutta velocità e li liberò. Adriano Ossicini, medico, comandante partigiano e in seguito politico, sulla distanza di molti anni, nel 2003, ha raccontato in un'intervista al Messaggero di aver assistito alla retata del ghetto da una finestra del vicino ospedale Fate Bene Fratelli. Ancora in camice, corse verso il punto dove c'era più trambusto, all'inizio del ponte che collega il Lungotevere all'isola Tiberina. Lì incontrò Giulio Sella, guardiano del dormitorio di Santa Maria in Cappella a Trastevere, che aveva già aiutato molti ebrei, e che gli disse: «Dammi una mano, cerchiamo di salvare qualcuno di questi poveracci. Tornammo verso il ponte e avviamo quante più persone possibile verso l'ospedale. Non abbiamo mai saputo quanti fossero in realtà gli ebrei, ma in quel momento era impossibile fare distinzioni. Chiesi a un certo fratel Raimondo, un prete, di nascondere tutti. Furono messi in un ambulatorio. Il primario, Giovanni Borromeo, in quel momento non c'era, ma sapevo che sarebbe stato d'accordo, perché aveva già ricoverato diversi ebrei facendoli passare per malati». Oltre che al Fate Bene Fratelli, ospedale religioso e quindi controllato dal Vaticano, questi salvati furono portati nel palazzo della Cancelleria e nel dormitorio di Santa Maria in Cappella, dietro via del Vascellari. Tutti costoro sfuggirono alla retata. Gli altri vennero lasciati in strada per ore, poi caricati su camion e portati nella caserma di via della Lungara, caserma italiana, non tedesca, dove il Vaticano non ritenne opportuno intervenire. Dopo due giorni partirono dalla stazione Tiburtina, ammassati come bestie, nei 18 vagoni piombati diretti ad Auschwitz. Erano 1022, forse 1023. Sono tornati in 15. 14 uomini e una donna. Settimia Spizzichino, testimone instancabile. Degli oltre 200 bambini, nessuno è sopravvissuto. Roma, 16 ottobre 1943. Quelli che tentarono di salvare gli ebrei. Il ghetto.
Thank you. geschehen. Auf den Lastwagen, habe ich gesagt. Auf!
Vedute circa la situazione creata dalle schiaccianti vittorie delle potenze del tripartito. L'ulteriore condotta della guerra da parte delle due nazioni nel campo politico e militare e la ferrea decisione di assicurare la vittoria definitiva con tutti i mezzi di cui esse dispongono.
Zwei oder drei Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. Verwahren wir das Land. Ich sehe das Gedenk meiner Täter, wie das Treffen, die Streffen,
die Streffen. Francisco! Francisco! Francisco!
Sistema Fu Chi Minh, dinamite.
Urrà! Urrà!
Il re! Com'è? 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 Com'è?
Andatevene per favore. Perché da stamattina che vi guardo?
Vogliamo Massimiliano! O aggiungi agli stato sagra, mi ciugo, se stavo molto.
Stelio e Ivo stavano giocando a nascondino con tutta la spensieratezza dei loro 8 anni, in quella fosa serata estiva. Mentre le donne e gli anziani del quartiere cercavano un po' di fresco sotto gli alberi, loro correvano scalzi sulla grande piazza sterrata, circondata dalle vecchie case della povera gente d'Oltrarno. All'improvviso, all'angolo tra via Villani e viale Petrarca, sbucò un camion carico di fascisti che cominciò a sparare all'impazzata verso la gente. Era il 17 luglio 1944 e mancava meno di un mese alla liberazione di Firenze. Le vittime della strage di Piazza Tasso furono soltanto donne, anziani e bambini, perché i giovani e gli uomini validi erano stati quasi tutti nascosti per evitare i rastrellamenti. Il piccolo Stelio riuscì a salvarsi infilandosi di corsa nel portone di casa. Il suo amico Ivo per pochi metri non ce la fece. Una raffica lo colpì sulla schiena mentre varcava l'uscio di casa per ripararsi tra le braccia della madre. Ivo Poli, 9 anni ancora da compiere, sarà la vittima più giovane di quella mattanza assurda, criminale, di quel vendicativo colpo di coda compiuto contro la gente di San Frediano, da un fascismo ormai sconfitto. La banda di fascisti, assassini, era guidata da Giuseppe Bernasconi, braccio destro del famigerato torturatore repubblichino Mario Carità. Oltre al piccolo Ivo, altre 4 persone inermi caddero sotto i loro colpi vigliacchi: Aldo Arditi, Igino Bercilli, Corrado Frittelli e Umberto Peri. Molti furono i feriti, alcuni anche gravi, in gran parte donne. Al termine della sparatoria i fascisti effettuarono l'ennesimo rastrellamento di civili, arrestando alcuni sospetti partigiani che pochi giorni dopo furono fucilati al Parco delle Cascine. Poiché i repubblichini non erano stati attaccati, fu chiaro fin da subito che quella di Piazza Tasso era stata un'azione preordinata, l'ultima delle spedizioni punitive cominciate 25 anni prima. Una sanguinosa ritorsione contro un quartiere, Sanfrediano, che era la roccaforte della resistenza fiorentina, da sempre un luogo di rifugio per gappisti e militanti antifascisti. La lotta agli occupanti nazisti e ai loro alleati repubblichini aveva assunto qui una dimensione di massa, trasformando l'Oltrarno nel cuore pulsante della resistenza popolare del nazifascismo a Firenze. Da Sanfrediano provenivano infatti alcuni dei personaggi di maggiore spicco della resistenza fiorentina, come Bruno Fanciullacci e Aligi Barducci. Originario del Rione era anche Ennio Sardelli, che con il nome di battaglia Fuoco combatté in montagna con i partigiani e in seguito prese parte anche alle operazioni di sfondamento della linea gotica e alla liberazione di Bologna. Un altro sanfredianino doc, Aldo Fagioli, entrò a soli 15 anni nei GAP, le formazioni paramilitari create dal PC per praticare la guerriglia urbana nelle principali città. Ha ricordato lo stesso Fagioli nella sua biografia: in maggioranza abitavano nel quartiere disoccupati, piccoli artigiani, riparatori, addetti al servizio della nettezza, sia come raccoglitori che come cernitori, gente che viveva scegliendo dai rifiuti quel po' che c'era negli stracci di stoffa, carta, ferro, vetro. E poi operai, addetti al facchinaggio delle imprese commerciali. Le donne facevano piccoli lavori a domicilio di cucito e di artigianato della paglia e del ricamo, ed erano la categoria più sfruttata. I ragazzi dai 9-10 anni in poi erano garzoni presso pizzicagnoli, ortolani, lattai, fornai, mentre altri, pochissimi, imparavano le attività artigiane, perché gli artigiani non osavano pagare i giovani ai quali insegnavano un mestiere. In questo quartiere, però, si combatté oltre che con le armi anche attraverso la disobbedienza e la resistenza passiva della popolazione, l'assistenza ai soldati italiani sbandati, agli ex prigionieri di guerra angloamericani, agli ebrei perseguitati. Tantissimi furono infatti in quegli stessi mesi i memorabili episodi di generosità e solidarietà, come quello che vide protagonista Don Bruno Panerai, priore della chiesa di San Felice in piazza, che aprì le porte della sua canonica per dare rifugio agli ebrei fuggiaschi, ai renitenti della leva, agli evasi dai carceri militari. E tantissimi furono i luoghi di culto del quartiere che si diedero da fare per cercare di salvare gli ebrei dalla deportazione nei campi di concentramento: il convento delle religiose dell'Eucaristia in Piazza della Calza, quello delle suore francescane missionarie di Piazza del Carmine, la comunità evangelica di Palazzo Salviati in Via dei Serragli e la congregazione delle Pie Operaie di San Giuseppe. In Sanfrediano si respira ancora oggi un forte senso di identità e appartenenza. È un quartiere la cui caratterizzazione popolare affonda le radici nel periodo medievale e si consolida nell'Ottocento, anche grazie alla presenza dei principali stabilimenti industriali della città: la manifattura Tabacchi, la società per illuminazione e gas e la fonderia del Pignone, i cui operai promossero nel 1902 il primo sciopero generale svoltosi a Firenze. Le sollevazioni, i tumulti e gli scioperi dell'inizio del XX secolo fecero guadagnare all'Oltrarno la fama di quartiere ideologicamente e politicamente orientato a sinistra. Ma per avere i primi martiri non ci sarà bisogno di aspettare i brutali mesi dell'occupazione nazifascista. Già durante gli scontri del luglio 1919 in Via dell'Orto, la 18enne Ada Bargioni venne uccisa da un colpo di pistola sparato da un camion di carabinieri in corsa. Esattamente un anno dopo scattarono le violente repressioni contro gli operai che avevano occupato le fabbriche. Il fascismo che irrompe al potere del paese in quegli anni sa che piegare la gente dell'Oltrarno non sarà semplice. La popolazione diventa allora il bersaglio privilegiato della violenza squadrista, che ricorre a frequenti spedizioni punitive in un quartiere che un prefetto all'epoca definì la roccaforte degli anarchici e dei pregiudicati. Nel febbraio 1921 i fascisti attaccano in massa il rione e solo due giorni dopo, grazie all'intervento della polizia e dei blindati dell'esercito, riescono a sfondare le barricate erette da un improvvisato esercito di sottoproletari che hanno abbandonato i loro umili mestieri di carbonai, renaioli, carrettieri, fabbri, fonditori e cenciaioli per improvvisarsi guerriglieri. Tuttavia la durezza della repressione avrebbe soltanto rafforzato la volontà di lotta del quartiere. Sanfrediano è per Firenze quello che San Lorenzo è per Roma e l'oltretorrente per Parma, un luogo dove la resistenza al fascismo non è mai cessata, neanche negli anni più duri della dittatura mussoliniana. Tra il 5 e il 6 agosto 1944 le strade dell'Oltrarno videro i partigiani e gli alleati lottare fianco a fianco, prima liberando il quartiere dei franchi tiratori fascisti e poi dando inizio alla battaglia che portò all'insurrezione generale e infine alla liberazione di Firenze. Un grande monumento commemorativo, situato al centro della piazza, ricorda su un lato i nomi dei partigiani dell'Oltrarno caduti, sull'altro le vittime dell'eccidio fascista del 17 luglio 1944. Firenze, l'eccidio fascista. Piazza Tasso.
O Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compare Vittorio, ci hai già rotto abbastanza i coglion. Las mai dit parei, las mai fight parei, las mai dit, las mai fight, las mai dit parei, las mai diru sì sì, las mai falu, nonno tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano o dal duce stringevi la mano? Sei davvero un gran bel porcaccio. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba? Meritavi di prender la meba ed invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Francia che l'Italia copriva d'infamia, ma tu intanto prendevi la mancia e col duce facevi spezion. Ti ricordi la guerra di Grecia e i soldati mandati al macello, ed allora per farti più bello rassegnavi le tue dimissioni. A Grazzano giocavi alle bocce mentre in Russia crepava gli alpini, ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata alla fine di luglio, ed allor per domare il subbuglio ti mettevi a fare il dittator. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera. La camicia non era più nera, ma il fascismo restava il padrone. Era tuo quell'Adami Rossi che a Torino sparava i borghesi. Se durava ancora due mesi, tutti quanti facevi ammazzar. Las mai dit parei, las mai fight parei, las mai dit, las mai fight, las mai dit parei, las mai dilu sì sì, las mai falu, nonno tutto questo salvarti non può. Mentre tu sull'amor di Petacci t'affannavi ad dar fiato alle trombe, sull'Italia calavan le bombe e Vittorio calava i calzoni. I calzoni li hai calati anche tu nello stesso momento, ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà. Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure? Siete proprio due losche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia, mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli, da lasciarci di nuovo fregar, no, per quante moine facciate, state certi più non vi vogliamo, dillo pure a quel gran ciarlatano, che sul trono vorrebbe restar, se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, pei fascisti e pei vecchi cialtroni, in Italia più posto non c'è. Las mai dit parei, las mai fight parei, las mai dit parei, las mai di lussissi, las mai falun nonno, tutto questo salvarti non può.
La zona di San Vio, che gravita intorno all'omonimo campo, non è più popolare ed esuberante come un tempo. Da queste parti è raro imbattersi in negozi di alimentari e piccole botteghe, mentre non mancano le vetrine di lussuose gallerie che espongono opere di artisti contemporanei ospitati nei musei vicini, Peggy Guggenheim o la collezione di François Pinault di Punta della Dogana, lì dove il Canal Grande incontra quello della Giudecca, sotto lo sguardo solenne della cupola della Basilica di Santa Maria della Salute. Ci spostiamo alle spalle della piccola chiesa dedicata a San Vito, San Vio per i veneziani, ora sconsacrata e adibita ad abitazione privata, e procediamo lungo fondamenta Bragadin. Qui ci fermiamo davanti all'insegna del ristorante Il Cantinone, storico, un piccolo monumento dell'antifascismo veneziano. Oggi di quel passato conserva solo il nome, negli anni 30 però era l'osteria di riferimento di quanti, militanti, studenti e intellettuali, volevano opporsi al regime fascista. La storia del Cantinone è legata soprattutto alle figure dei suoi due originari gestori, Attilio Spina prima e poi la figlia, che porta un nome che è di fatto una dichiarazione di intenti: libertà, uguaglianza, fratellanza. Attilio, nel primo dopoguerra, è corrispondente per il quotidiano Avanti. Come tanti, parte volontario per la Grecia a combattere per l'indipendenza del paese. Tornato a Venezia, decide di trasformare la bottega di vini all'ingrosso del padre in un bacaro per i lavoratori del porto. In breve l'osteria comincia a essere frequentata da operai e militanti di sinistra, diventa sede di dibattiti politici e discussioni sindacali e viene additata come covo dei rossi dagli squadristi veneziani, che ne fanno uno degli obiettivi principali delle loro incursioni. Quando Attilio Spina entra nella resistenza veneziana, il Cantinone diviene anche un punto di riferimento per gli intellettuali veneziali avversi al regime. Ci viene spesso il pittore Emilio Vedova, che ha lo studio poco lontano. E perfino una sorta di rifugio per quanti agiscono in clandestinità. Sui suoi tavoli, tra un bicchiere e l'altro, passano fogli di propaganda antifascista e da sotto il bancone spuntano le chiavi delle case sicure in cui nascondersi. Finita la guerra, Venezia deve affrontare grosse difficoltà. Si riversano qui migliaia di sfollati dalle campagne e dalle località limitrofe. Difficile immaginare oggi, di fronte a soli 60.000 residenti, che la città abbia potuto avere in passato problemi legati al sovraffollamento. Manca di tutto. Alloggi, strutture ricettive, servizi igienici adeguati e principalmente manca il cibo. Ma al Cantinone si può trovare un pasto caldo a prezzi irrisori, se non addirittura gratis. Libertà, infatti, appena può, corre fuori Venezia in cerca di patate per far fronte all'emergenza con i suoi gnocchi. Se la ricordano in molti la figlia di Attilio, anche a metà degli anni 60, quando ragazzi da tutta Italia arrivano a Venezia per frequentare le università o per lavorare, e all'osteria di San Vio possono sempre contare su un piatto economico e su qualche indicazione utile. Venezia, un piccolo monumento all'antifascismo veneziano. Fondamenta Bragadin, dorso duro 666-661. Per Roma, gli autori consigliano la lettura 16 ottobre 1943, Giacomo De Benedetti, Torino, Einaudi 2001. Per Firenze, gli autori consigliano Storia del fascismo fiorentino 1919-1925 di Roberto Cantagalli, Firenze, Valicchi Editore 1972. Partigiano a 15 anni di Aldo Fagioli, Firenze, Edizioni Alfa 1984. La resistenza a Firenze, Carlo Francovic, Firenze, La Nuova Italia 1962. E infine Antifascismo e resistenza in Oltrarno, storia di un quartiere di Firenze, Stefano Gallerini, Firenze, Carlo Zella, 2014. Inoltre gli autori consigliano la visione di Firenze 17 luglio 1944, regia di Daniele La Muraglia, Italia, 2002. Per Venezia gli autori consigliano la lettura Gli Spina, storia di una famiglia durante il fascismo, a cura di Giuseppe Turcato, Agostino Zanon Dalbo, Venezia nella resistenza a testimonianze, Comune di Venezia, 1976. E inoltre Osteria, Venezia nella resistenza, Maglio Dazzi.
Fading. The play's getting louder, the fight's getting slower.